Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio che ogni martedì dedichiamo alla nostra città. Con noi oggi Romolo Augusto Staccioli, giornalista, ha insegnato storia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeo Club Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Oggi parliamo di Largo di Torre Argentina, la sua storia, l'area sacra, gli scavi. Possiamo iniziare dal nome, perché si chiama così?
Si chiama così, tu l'hai chiamata bene, ma non c'è nessuno che parla e che dice Largo di Torre Argentina, no? Perché la maggior parte, insomma, nella migliore delle ipotesi...
Normalmente nemmeno io la chiamo Largo di Torre
Argentina. Nella migliore delle ipotesi la chiamano tutti Largo Argentina.
Che dobbiamo insegnare qualcosa.
Però molti dicono Piazza Argentina, che è una cosa orribile proprio.
Oppure
non
Largo
niente.
Argentina.
Oppure Largo Argentina, che tutto sommato, così per essere corrente, può andare. Ma il nome esatto è, come giustamente tu hai esordito, è proprio quello di Largo di Torre Argentina. Oh, questo significa subito, diciamolo subito, significa che l'Argentina intendo lo Stato, no, sudamericano,
non c'entra nulla.
Assolutamente nulla, contrariamente a quello che pensano, mi è capitato di sentirlo, degli amici argentini che appunto erano tutti contenti perché proprio nel cuore di Roma c'era una piazza,
e
invece non è vero niente, e li delusi naturalmente. C'è di mezzo non l'Argentina come è stato, ma c'è di mezzo una torre detta Argentina, Largo di Torre Argentina, una torre che faceva parte della casa del vescovo Giovanni Burckhardt, che essendo cerimoniere pontificio e quindi vivendo a Roma aveva italianizzato il suo nome, il suo cognome in Burckhardt. Bene, questo cerimoniere pontificio nel 1503 riuscì a farsi costruire una casa dalle parti dell'Argentina, come diremmo oggi, dopo una lunga contesa con i Cesarini, la famiglia dei Cesarini, che erano i boss, diciamo, del luogo, era la potente famiglia del luogo, quella che è ricordata in una via che sta proprio lì, che si chiama Via di San Nicola dei Cesarini, sul quale forse poi torneremo. Bene. Fra parentesi c'è anche una via di Torre Argentina, via di Torre Argentina,
che va da Largo di Torre Argentina,
che nessuno chiama via Argentina, via di Torre Argentina, che va da Largo Arenula fino a Piazza di Santa Chiara in direzione del Pantheon. Ecco.
Quindi tu dici la via la chiamano via di Torre Argentina,
si chiama esattamente,
ma il largo no,
queste sono cose strane. E perché il Burckhardt ha chiamato Argentina la sua torre? Tutto lì sta. Bene, perché egli era nato a Strasburgo. E che c'entra? Strasburgo, quando faceva parte dell'impero romano, si chiamava Argentoratum o Argentorate, no? E quindi l'aggettivo era Argentinus. Ebbene, lui, il ricordo, anche forse con una certa nostalgia, no, della sua città natale, chiamò Domus Argentina la sua casa e Turris Argentina la torre che utilizzò, perché nella costruzione della casa partì proprio dalla torre che già esisteva. La torre era una torre naturalmente, la casa invece è del 500. Torre Argentina era proprio scritto sulla parte alta di questa torre, come oggi ancora si vede a Tormillina, per esempio. Tormillina c'ha ancora la scritta in alto, Torre Millina, è una caratteristica, si vede che era comune a
ma
queste,
si vede dal
a queste
basso.
Torri.
Si legge
si,
dal
si
basso.
Legge, si legge, basta alzare gli occhi come nessuno mai alza, perché andando in giro per Roma bisognerebbe, a parte le buche naturalmente, ma tanto lì ci si va dentro lo stesso, e bisognerebbe stare con gli occhi sempre alzati per vedere quello che c'è in alto, che c'è un'infinità di cose che nessuno mai nota. Questa torre poi fu mozzata e è stata praticamente inglobata, no? È stata fagocitata dalla casa che è ancora oggi lì a Via del Sudario, numero 44. Lo dico perché ci sono entrato poco fa, poco prima di venire qui, cioè, ci sono passato tanto per vedere, per sincerarmi.
Per verificare cosa?
È per verificare la presenza ancora della palazzina, della casa e soprattutto del cortile interno, che è interessante e conserva appunto parecchie tracce ancora della sistemazione antica. Oggi la casa del Burcardo, che è in Via del Sudario, che sta lì proprio sul Largo Argentina, è una...
Vedi che ci sei caduto anche
Largo Argentina.
Ti sei adeguato.
È comune. Basta non dire piazza.
Ah, ecco, è piazza quello
mi dà fastidio.
Disturba.
Piazza Argentina proprio non lo sopporto. E siccome io vivo da queste parti, abito da queste parti, lo sento dire continuamente. Dicevo che questa, accanto alla casa del Burcardo, dove c'è oggi una biblioteca, fra l'altro c'è la sede della SIAE, la biblioteca, una biblioteca di cose teatrali, insomma è interessante, e sta accanto a una piccola chiesa, che è quella che ha dato il nome alla strada, no? Perché Via del Sudario, già che stiamo parlando di nome di strada, diamola anche questa, Via del Sudario,
sì.
Perché la chiesa, che era dei piemontesi e dei savoiardi, no? Fu dedicata, è ancora dedicata, al Santissimo Sudario, cioè alla Santa Sindone, quindi essendo appunto dei piemontesi. E quindi questa la chiesa ha dato il nome alla strada. Il cortile è abbastanza caratteristico, quello che ne rimane, tipico di una casa, diciamo, di tipo germanico, come era appunto il vescovo Burkhard, con logge, trifore, e da una parte si vede anche quanto resta della parte posteriore della torre. Bene, allora, nonostante che la torre poi a un certo punto, come ho detto, sia scomparsa alla vista, no? Inglobata dalla casa, rimase, diciamo, come punto di riferimento della gente del posto, e Torre Argentina, o più semplicemente l'Argentina, finì con diventare il toponimo della contrada, come ancora oggi, appunto, che noi diciamo l'Argentina. Oggi, a parte la piazza e il largo, ma anche se non c'è più la torre, diciamo abitualmente, lo abbiamo dimostrato proprio noi questa mattina, diciamo abitualmente l'Argentina all'Argentina, il tram numero 8...
Da dove parte? Parte dall'Argentina.
Parte dall'Argentina. E speriamo che si fermi lì, fra l'altro.
Ma forse si intende dal teatro argentino.
Al teatro argentino, ma comunque...
Visto che il capolinea è proprio lì davanti.
Sì, ma questo per quanto riguarda il tram, no? Ma per tutto il resto, noi diciamo, che so, la Feltrinelli
all'Argentina.
Sta all'Argentina, la Fondazione Besso sta all'Argentina, se uno vuole darsi un appuntamento, le fermate degli autobus, ce ne sono tante, sono tutte lì all'Argentina, e si dice appunto vai all'Argentina, prendi l'autobus, scendi all'Argentina, insomma è una quotidianità proprio, fino ad arrivare all'assurdo, e questo lo voglio dire e voglio anche levare una sonora protesta, fino ad arrivare all'assurdo che è quello per cui da qualche tempo, io prima questo non l'avevo mai notato, non c'era probabilmente, ma da qualche tempo questa indicazione topografica e toponomastica, l'Argentina, è stata data alla Chiesa del Gesù. La Chiesa del Gesù, che figura proprio anche proprio negli stampati come titolo ufficiale, no? Figura come Chiesa del Santissimo Nome di Gesù all'Argentina. Ma che c'entra l'Argentina? Qualcun altro direbbe che ci azzecca, no? L'Argentina. Non c'è nessuna ragione di chiamare la Chiesa del Gesù all'Argentina. Vorrei sapere chi è stato a farlo e perché. Anche perché, insomma, volendo è quasi alla stessa distanza di Piazza Venezia, allora perché non diciamo il Gesù a Piazza Venezia, no? Il Gesù,
questo è un appello che lanci, vuoi sapere perché chiamano la chiesa
è una
così?
Protesta, è un appello a che sia cancellata,
vuoi una
questa.
Spiegazione comunque,
no, perché, sì, ma non c'è spiegazione, perché fra l'altro, oltretutto, il Gesù è diventato esso stesso un toponimo, cioè un nome che si dà,
certo,
a quel luogo, no? Che so io, anche qui Palazzo Altieri sta al Gesù, no? La sede, la vecchia sede,
sì,
della,
vero,
DC stava al Gesù.
Sì, sì. No?
L'edicola dei giornali che c'è lì sta al Gesù, e noi così diciamo sempre, soprattutto noi che ci abitiamo da queste parti. Ora, a maggior ragione direi che la Chiesa del Gesù non è all'Argentina, ma è al Gesù.
Certo.
La Chiesa del Gesù sta al Gesù, quindi che c'entra l'Argentina? Vabbè, non so. Se
qualcuno... non ti torna proprio sta cosa.
Assolutamente. No, non solo, ma mi dà fastidio proprio. Ecco.
Anche perché tu abiti dietro l'angolo,
dietro,
no?
Sì, quindi torniamo al Largo Argentina o al Largo di Torre Argentina.
Ma non Piazza Argentina.
Largo, assolutamente non piazza. Largo perché risultò a un certo punto questo spazio aperto, un po' strano, perché la maggior parte dello spazio di questo largo è occupato, no, dalla grande area di scavi archeologici. Ebbene, appunto, fu così chiamato dopo che ci fu tutta una serie di demolizioni tra il 1926 e il 1928, demolizioni di case, di chiese, di palazzi, anche alcuni piccoli palazzi pregevoli, diciamo così, demolizioni che rimisero in luce quella che allora, da allora fu chiamata e tuttora continuiamo a chiamare l'area sacra di Largo Argentina. Area sacra di Largo Argentina, l'abbiamo capito adesso perché. Ma perché sacra? Perché si tratta di una vasta zona di antiche rovine dove si trovano, fra gli altri, perché c'è anche dell'altro, ma soprattutto si trovano i resti di quattro templi dell'antica Roma, quattro templi affiancati. Il più antico dei quali risale addirittura alla fine del IV secolo, al massimo agli inizi del III secolo avanti Cristo, quindi di una certa vetustà, anche se tutti poi furono rifatti in età imperiale dopo l'incendio. Furono rifatti in età imperiale per iniziativa di Domiziano, l'imperatore, il terzo imperatore dei Flavi, di cui quest'anno stiamo celebrando, no, il bimillenario della nascita del primo, di Vespasiano. Dunque furono ricostruiti dopo, nell'80, dopo l'incendio che devastò il Campo Marzio meridionale, perché qui, in questa zona, per gli antichi era Campo Marzio, come tutta la grande pianura all'interno dell'Ansa del Tevere.
Oggi è Rione Campo Marzio, anche quella zona?
Beh no,
è al confine.
È più verso il corso. Oggi
che rione è?
È appunto quello che sono andato a vedere proprio questa mattina, a verificare. È il rione ottavo, che è il Sant'Eustachio.
Sant'Eustachio.
Campo Marzio è molto più verso, diciamo, verso Montecitorio, verso il corso. Oggi via di Campo Marzio, no? Per la gente comune Campo Marzio è via di Campo Marzio, ma quello è un pezzetto. Per gli antichi era tutto Campo Marzio, tutta la pianura che andava dal Tevere alla via Flaminia, cioè all'attuale via del Corso. E questo era il Campo Marzio meridionale. Purtroppo, detto, quattro templi, dei quali purtroppo non conosciamo, o meglio non conosciamo con sicurezza, le divinità alle quali questi templi erano dedicati, anche se ci sono delle ipotesi che hanno una buona probabilità di cogliere nel segno. Perciò comunque furono chiamati, li chiamiamo ancora fin dal momento dello scavo, furono chiamati con le lettere dell'alfabeto, e noi parliamo quindi di Tempio A, di Tempio B, di Tempio C, di Tempio D. Tempio
Così,
A è quello,
semplicemente.
Per intenderci, il Tempio A è quello più vicino alle fermate degli autobus, ecco. Poi c'è il Tempio B che sta accanto, quello rotondo, si nota bene perché è rotondo e ha tutto un giro di colonne attorno alla cella, ed è stato l'ultimo ad essere costruito dei quattro. Poi c'è il Tempio C, che invece fu il primo, quello del IV-III secolo avanti Cristo, e finalmente il Tempio D, che sta in gran parte sotto via Florida, dalla parte di Largo Arenula, quindi, che è il terzo tempio costruito in ordine di tempo. Per quanto riguarda le attribuzioni, diciamo così,
ma
brevemente...
Ma da che secolo a che secolo questo ordine di tempo?
Come?
Da quale secolo a quale secolo questo ordine di tempo di cui parli?
No, la prima costruzione è fra il IV secolo avanti Cristo e fra la fine del IV secolo avanti Cristo e gli inizi del III avanti Cristo. Poi hanno avuto tutti la loro vita fino al generale rifacimento che ho ricordato del tempo
completo
di Domiziano. Dopodiché hanno continuato a vivere. Anzi, diciamo subito che uno di questi, esattamente il Tempio A, cioè quello più vicino alle fermate degli autobus, il Tempio A, che probabilmente era dedicato a Giuturna, e che fu edificato, fu fatto edificare da Quinto Lutazio Catulo, il ricordo della vittoria che egli riportò sulla flotta cartaginese alle isole Egadi, all'estremo occidente della Sicilia, durante la prima guerra punica nel 241 avanti Cristo. Bene, all'interno di questo tempio ci sono ancora, si riconoscono i resti di una chiesa medievale, che significa appunto che la struttura antica fu utilizzata forse fin dall'età paleocristiana. Comunque in età medievale si installò all'interno di questo tempio una piccola chiesa che fu rifatta nel 600 e che è la chiesa di San Nicola, quella che fu chiamata San Nicola dei Cesarini, della quale è rimasto il ricordo nella strada che prima abbiamo menzionato. C'è da dire anche purtroppo che la chiesa di San Nicola dei Cesarini era anche chiamata De Calcarario. E questo che significa? Ecco il purtroppo. Significa che accanto alla chiesa c'era una fornace per la fabbricazione della calce, e questa calce veniva fatta, come in tante altre parti di Roma, no? Cuocendo, bruciando i monumenti antichi, i marmi dei monumenti antichi che hanno causato la vera distruzione.
Ne abbiamo sempre avuti a Iosa.
Da tutte le parti, perché naturalmente stava lì il marmo, non ci voleva niente, tutti a far calce, calcarario,
una sorta
calcara.
Di riciclo, no?
Era un riciclo, purtroppo, finché si trattava di blocchi, diciamo, senza...
che passavano da un monumento all'altro.
Ma questo sì, ecco, oppure
da una
anche
costruzione
di
all'altra.
Oppure di blocchi che non avevano ornamenti, fregi, sculture, pensiamo... Tutti quelli che avevano le sculture, che avevano
calce,
le iscrizioni ridotti in calce, una cosa da mettersi le mani nei capelli. Altro che barbari, queste cose non l'hanno mai fatta. I barbari non avevano tempo di far la calce con i marmi antichi. Quelli si portavano via oro, argento, suppellettili preziose, se ne andavano di corsa. E quindi la vera distruzione di Roma l'abbiamo fatta noi, cioè l'hanno fatta i nostri antenati, i romani. Di un tempo.
Dopo i templi?
No, volevo dire che di questa chiesetta si riconoscono ancora chi ci passa lì davanti.
Nicola di Cesarini?
Quella sì, di San Nicola di Cesarini. Si vedono ancora due piccole absidi fra i resti del tempio. Si vedono ancora queste due piccole absidi della chiesa sotto due tetucci moderni di tegole, dove rimangono anche tracce di affreschi. Insomma, passando di là, chi vuole le può notare.
Si può dare un'occhiata.
Dicevo prima che non c'erano soltanto i templi in questa zona, c'erano altri monumenti. Per esempio, proprio a fianco del Tempio A, quello della chiesa, a fianco del Tempio A, si vede affacciandosi alla zona degli scavi, proprio dalla parte dove sono, per esempio, dove c'è la stazione dei taxi, affacciandosi di lì si vedono resti di colonne, poche cose, che però sono i resti di un portico che si allungava in direzione di Corso Vittorio, no? Tanto per intenderci, che era il portico, lo chiamavano dei Lentuli, cioè nome dei magistrati che lo fecero costruire, ma più comunemente veniva chiamato Ecatostilon, termine greco, cioè il portico delle 100 colonne, perché era un lunghissimo portico che proprio aveva la direzione che oggi ha Corso Vittorio Emanuele. Dietro un altro portico, poi, circondava tutta l'area dei quattro tempi, su tutti e quattro i lati, ed era il portico di Minucio, che fu costruito subito poco prima dell'anno 100, nel 107 avanti Cristo, dal console Gaio Minucio Rufo, e che fu chiamato portico frumentario, perché all'interno di questo portico, no, nelle navate, diciamo, di questo portico, si provvedeva alla distribuzione del grano, no, appunto frumentario, alle famiglie. Qui diciamo pure, perché forse è l'occasione di dirlo, non tanto e non solo alle famiglie povere, no? Come uno immaginerebbe, non sono provvigioni per le famiglie povere, sono distribuzioni di grano che venivano date a tutti i capi famiglia romani. Era un aiuto che lo Stato, comunque un qualcosa che lo Stato dava ai romani, i quali
tutto sommato se l'erano guadagnato.
Perché, al di là del ceto sociale.
Sì, perché in fondo erano cose che provenivano dalle province, quindi dalle conquiste, da quello che era stato acquisito spesso, quasi, anzi quasi sempre, con la... col sangue stesso dei cittadini, quindi era una sorta di diritto, no? Di poter usufruire di... Chiusa questa parentesi, allora il portico frumentario, anche di questo si riconoscono dei resti, ma forse le cose principali, oltre ai templi che sono riconoscibili, è che dietro il Tempio A, proprio sotto, davanti al Teatro Argentina, no? Ci sono gli avanzi di una latrina pubblica monumentale, e sulla sinistra un muro in blocchi di tufo è quello che resta della cosiddetta Curia di Pompeo, la grande aula che faceva parte del complesso del teatro e dei portici di Pompeo, che arrivava fino alla zona di Campo dei Fiori. In quell'aula, no, dove si riuniva il Senato, il 15 marzo del 44 a.C. fu ucciso Cesare. A pugnalate, non a coltellate, come ho sentito dire da una ineffabile giornalista della RAI. Non era un fatto di bulli romani, non erano coltellate, erano pugnalate di congiurati che colpirono e uccisero Cesare. Ecco, forse dobbiamo chiudere.
Sì, Romolo, abbiamo finito. Siamo, ma insomma, davvero in conclusione, quindi fermiamoci sulle pugnalate a Giulio Cesare. Solo qualche secondo per invitare a queste lezioni Forma Urbis, lineamenti di storia urbanistica ed edilizia di Roma Antica, che tu terrai,
sì,
Romolo, in sono 12 lezioni
a partire dal 13 novembre prossimo,
fino al 19 febbraio,
fino a febbraio, tutti i venerdì alle ore 16 presso la Fondazione Marco Besso, che ospita questo corso, che è proprio lì a largo di Torre Argentina
11.
Insomma, dico più precisi e puntuali.
E si può telefonare ad Archeo Club,
certo.
06 48 18 839. Poi magari inviteremo di nuovo nelle prossime puntate.
Lo ricorderemo.
Iscrivere.
È bene prenotarsi comunque in tempo.
Allora, Romolo, grazie per essere stato con noi. Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.